Ma noi adesso cominciamo la nostra chiacchierata con il nostro primo ospite che è già in collegamento con noi. Diamo il benvenuto a Fabrizio Bicio Fabri. Ciao Fabrizio.
Ciao, buongiorno a tutti.
Buongiorno, siamo molto contenti di averti qui a presentare questi due libri molto interessanti. Si tratta di graphic novel. Io li faccio vedere intanto a favore di telecamera. Sono entrambi editi da De Merangoli, una casa editrice che conosciamo e seguiamo con piacere da tempo. Ecco, uno si intitola L'uomo che guardava passare i camion ed è una storia molto, molto bella, molto toccante. Anche una tua esperienza diretta. Cominciamo da questo. Che cosa ci racconti di questo libro, Fabrizio?
Allora, questo è un libro molto vicino a me, molto, è una storia liberamente ispirata da un'amicizia con un mio collega di lavoro che è stato vicino a me per più di 30 anni. È un ragazzo disabile, quando è iniziato era un ragazzo disabile, e ancora adesso a parlarne, dopo 5 anni che sono in pensione, mi emoziona ancora parlare di questa amicizia che è durata per quasi 30 anni.
Un bel po' in effetti, eh.
Sì, no, siamo stati fianco a fianco durante il lavoro proprio per tanti anni. E questo ragazzo era entrato con le liste dei disabili, insomma, quelli che assumevano una persona ogni, non so, adesso non mi ricordo, ogni 10 lavoratori, adesso non mi ricordo più. Ed era un ragazzo, come dire, che non aveva imparato l'ABC della vita, insomma, letteralmente non sapeva né leggere né parlare, non
Certo.
sapeva neanche fare le funzioni biologiche, non
Veniva
sapeva.
da una storia molto difficile, di grande disagio, Fabrizio, questo
Sì,
ragazzo.
certo, da una storia molto difficile e di grande disagio, sì, come dici tu, non sapeva fare funzioni proprio, praticamente si faceva la cacca e la pipì addosso, insomma. E con l'aiuto dei colleghi siamo riusciti pian piano a inserirlo nel lavoro e con l'aiuto di tutti si è ambientato, insomma, tutti quanti insieme siamo riusciti ad aiutarlo.
Devo dire che è una storia molto bella e poi tu la racconti assolutamente senza pietismo, senza retorica, perché
Sì.
è proprio il fare insieme che aiuta, no? Non è il pontificare oppure il dire e poi però non prendersi carico delle storie delle persone. Tu hai vissuto questa esperienza e la racconti anche in tutti i suoi aspetti, anche più, se vuoi, più teneri, no? Perché poi c'è anche l'affettività, c'è la sessualità di questo ragazzo che si esprime a modo suo e però poi c'è il lavoro. E la vostra amicizia e la relazione, ecco, forse è proprio quella parola, la parola magica, la relazione che può salvare, che può dare una vita più degna a tutti noi, al di là delle disabilità o delle peculiarità di ognuno di noi, no?
Certo, hai raccontato bene, più o meno. Come ti dicevo, è stata una relazione che è durata per tanti anni, e adesso mi sono un po' incartato.
Non ti preoccupare, sei a casa tua qui a Radio Città
Sì.
Aperta. Senti, quando hai deciso di farne un libro? Ecco, questo mi interessa. Quando ti è scattata l'idea di raccontarla questa storia?
Ma è nato durante il lavoro. Io prima eravamo addetti agli impianti sportivi e poi giardinieri del nostro paese come dipendenti pubblici. È nata proprio durante il lavoro. È stata un'incubazione per tanto tempo, insomma, la vedevo in testa. Poi dopo, quando sono successe due o tre cose che mi hanno fatto finire la storia, e dopo in poco tempo l'ho disegnata. Alla sera, quando finivo il lavoro, in casa l'ho disegnato, insomma. È una storia poetica, secondo me, come dicevi tu, una storia di amicizia, ma anche cruda, molto cruda, perché nell'ambiente di lavoro ci sono tanti problemi, ci sono gli scherzi feroci dei compagni più vecchi, insomma, e poi c'è i problemi di lavoro, i problemi di incazzature, ma anche di fare squadra, tanti scherzi anche fra di noi, insomma. Ho cercato di mettere tutto in questa storia alla mia maniera, e anche per raccontare un po' queste vicende, insomma, queste vicende problematiche che nascono durante il lavoro.
Certo, quindi è un racconto che non è solo sulla disabilità, ma è anche sulla vita lavorativa. Certo, ma tu sei ancora in contatto con il tuo protagonista, Fabrizio?
Ogni tanto lo vedo, perché lui è più giovane di me di una ventina di anni. Ogni tanto lui ha continuato a lavorare, io invece sono in pensione, ogni tanto lo vedo. Però, come dicevo prima, mi sono ispirato, ho dovuto cambiare il nome, ho dovuto cambiare tante cose, insomma, perché per motivi familiari non potevo fare i nomi della persona.
Certo.
Sono passati 5 anni, però gli ultimi anni, per esempio, della vita lavorativa, mi sono accorto che ci siamo avvicinati anche proprio come disabilità, nel senso che lui era molto più disabile di me, però invecchiando anch'io, essendo distratto di natura come artista, come chiamano così, perdevo gli attrezzi e lui me li trovava lui, insomma.
Ecco, e vedi, poi, è carina questa cosa, perché poi appunto nessuno è poi assolutamente perfetto, abile 24 ore su 24, no? Quindi questo è una grande lezione.
No, infatti, poi un'altra cosa, io, vabbè, lui non aveva la patente, guidavo io, alla guida lui mi richiamava sempre l'attenzione dei pericoli, guarda, il semaforo è rosso, oppure altre situazioni che mi aiutavano parecchio, insomma. E in più, però, anche nel lavoro di fatica, perché invecchiando ho dovuto calare i lavori faticosi, lui, essendo più giovane, portava un carico maggiore di lavoro, quindi forse ero più disabile io che lui alla fine dei miei anni di lavoro.
Guarda, questa è una cosa importante, appunto, perché tu ti sei messo nei panni dell'altro e poi appunto per alcune cose li hai proprio indossati, anche perché la vita ci mette continuamente di fronte a situazioni impreviste, no? E a difficoltà di fronte alle quali abbiamo bisogno dell'altro. Ecco, questo è un po' più il discorso, no? Che comunque stando insieme ci possiamo aiutare. Fabrizio, tu appunto hai avuto questa vita lavorativa, però nasci come artista, come fumettista, e hai vissuto degli anni bellissimi a Bologna. Ci vuoi raccontare un po' questa atmosfera che poi ci hanno raccontato nei loro fumetti anche Pazienza e altri artisti? Insomma, tu facevi parte un po' di quel mondo, hai lavorato per Frigidaire, Zoot, delle riviste leggendarie. Raccontaci un po' di quel tempo.
Sì, certamente. Però vabbè, io non abito proprio Bologna, abito in periferia a 10 km da Bologna, però il 77 l'ho vissuto completamente, perché io stavo già lavorando, però venivo dal liceo artistico, dalle lotte dei compagni, dalle occupazioni, dal sei politico, insomma, venivo da questa scuola e ho vissuto completamente quel periodo bolognese, che era un periodo di grande fermento, con Radio Alice, mi ricordo Radio Alice, mi ricordo la Traum Fabric, con Scozzer e Pazienza, dopo è nato Frigidaire, dopo sono nati il fermento dei gruppi musicali, che i punk, i Gas Nevada, cioè Bologna era proprio un laboratorio, tantissime cose succedevano in quel periodo. E io volevo fare fumetti, sono entrato in contatto fugacemente con loro, insomma, spedivo i miei disegni più che altro da casa alle riviste, e stranamente me li pubblicavano. E quindi
stranamente?
Sono entrato no, non ci credevo neanche io, perché...
No, hai uno stile molto particolare, devo dire. Poi, ecco, come normalmente tutti gli artisti, hai avuto una tua evoluzione. Questi graphic novel che noi presentiamo oggi sono disegnati in un certo modo. Poi fai anche altre vignette, altre cose. Quindi io, scusami la parentesi, è per raccontare anche che tu hai fatto tante cose e continui anche a farle. Quindi chi vuole può andarti a trovare sui social e vedere i tuoi disegni. Ma insomma, dici, ecco, tu mandavi i tuoi disegni e loro li pubblicavano. E poi si mandavano per posta al tempo, non è che c'avevi l'email,
allora si mandavano per posta, addirittura delle volte spedivo anche gli originali, perché erano colori e le fotocopie colori non andavano bene, insomma. E così sono entrato in contatto con la rivista Frigidaire, con Vincenzo Sparagna, che dopo poi alla fine siamo diventati anche amici. Sono andato anche a Roma a trovarli, e conosciuto Tamburini, insomma. Però sì, la mia specialità erano le vignette, insomma, e i fumetti molto molto di una pagina, di due pagine, fumetti molto underground, insomma, delle storielle molto molto che finivano in fretta. E così ho iniziato la mia collaborazione con queste riviste, insomma. E poi insomma, con Vincino ho fatto Zutto, ho fatto Cuore con Michele Serra.
Dei giornali leggendari mi stai citando, non so se forse per i più giovani magari non dicono nulla, però per noi ci raccontano un'epoca bellissima in cui la satira appunto aveva tantissimi canali, no? Secondo te oggi come fa chi vuole fare satira e chi vuole fare vignette? Si può affidare soltanto ai social, perché non ci sono più dei giornali come quelli, no?
Sì, no, secondo me adesso è molto difficile, non ci sono più riviste, a parte alcune storiche, ma sono locali, si deve affidare ai social, però secondo me la satira non sparirà mai, si potrebbe fare anche satira locale, cioè, nel senso che trovare degli sponsor, trovare fare dei giornali, giornaletti anche fotocopiati, cioè, anch'io adesso lavoro con i social, però è tutta un'altra cosa, cioè,
certo.
È una satira che usa e getta, che finisce dopo un giorno e ha meno spessore, ecco, secondo me.
Sì, è vero, perché poi se vuoi adesso c'è molto la cosa dei meme che lavorano proprio su un livello completamente diverso, no? E poi non sono veramente satira, sono qualcosa di seriale e che poi non arriva così a fondo quanto facevano magari delle vignette come quelle di Andrea Pazienza o anche di Vincino, ma dello stesso Forattini, che piacesse o non piacesse, no? Però secondo me quel tipo di satira lì sulla politica oggi ha meno territorio su cui agire. Poi c'è anche chi dice che il motivo è che ormai i politici sono talmente ridicoli loro che sì, è difficile farci satira sopra, no? Cioè, questo purtroppo è anche vero, al tempo erano più facili, era più facile fare caricature, adesso sono loro stessi un
delle
po'.
Caricature. Senti, sono completamente d'accordo, dopo, però cioè, pensando alla satira di quei tempi, si facevano delle cose incredibili che adesso sarebbero difficili da digerire, cioè, nel senso che adesso anche una piccola vignetta come quella di Natanzolo, c'è cioè una grande vignetta come quella di Natanzolo che ha fatto sul fatto, ha fatto scalpore, allora si faceva anche di peggio.
Ma assolutamente, assolutamente, infatti hai ragione Fabrizio. Io direi di fare una piccola pausa musicale, siccome mi hai citato i Gaz Nevada, allora adesso ci ascoltiamo un loro brano e tu rimani con noi perché adesso parliamo anche dell'altro libro, Ritorno a Praga, e quindi adesso ci ascoltiamo I See Love Affair nella versione radiofonica dai Gaz Nevada. Sweet little change, she's looking for me.
sky. When I met Ching in a Canton Square, she was playing with some friends on electric guitar. I saw the electric guitar. Ching sang a song that broke my soul. A China's kind of rock and roll. She played something evil, though she played something sweet. It was impossible for me not to move my feet. So I said, little Ching, touch my skin. Can baby, you know what I mean?
'77, '77, anche qui, She Gave Me Heaven. Questo è un brano dell'83 dai Gas Nevada e noi siamo di nuovo qui con Fabrizio Bicio Fabbri e adesso parliamo di un altro libro, un altro graphic novel che presentiamo qui e questo si intitola Ritorno a Praga perché è un viaggio molto particolare, Fabrizio, no?
Certo. Questo poi intanto però specifico non è una graphic novel, questo è un è scritto con più di un
è vero, è scritto e a vari livelli di narrazione, diciamo, sì.
Si parla a livello di narrazione con tante illustrazioni mie, perché chiaramente come disegnatore ho messo tanti miei disegni, tra cui anche 7-8 pagine in bianco e nero questi disegni, poi 7-8 pagine grandi colorate. Su Praga proprio sono qui è un diario praticamente, sono due diari a confronto di miei due viaggi che ho fatto in quella splendida città nell'87 mi sembra a Praga, un viaggio di avventura con un mio amico punk proprio che suonava nei gruppi punk bolognesi negli Anafax mi sembra negli IRA e ho fatto il confronto anche con un altro viaggio che ho fatto con mia moglie nel 2016, un viaggio organizzato in pullman con più di 40 persone, quindi
completamente diverso, insomma, come esperienza.
Sì, infatti mi sono divertito tanto a fare anche questo libro.
Certo, beh, perché c'è proprio il confronto tra un'epoca totalmente diversa e l'epoca contemporanea, se vuoi, con il turismo di massa. Però c'è anche un altro livello, perché c'è il livello onirico, no? Perché Praga è una città che poi ispira alla fantasia, no? A partire dalla vostra guida, che è un personaggio, insomma, abbastanza particolare, poi tu racconti tutti i tuoi sogni che fai durante il viaggio e quindi è bella anche questa dimensione, no? del sogno.
Sì, è stata un po' una costruzione un po' che ho fatto durante quando facevi il libro. Comunque sono due livelli chiaramente, sono due confronti anche come dicevi tu fra il giorno e la notte. Il primo viaggio è quasi in bianco e nero, è notturno, perché era il periodo ancora del comunismo, proprio in treno, partiti con questo mio amico punk la sera precedente. Con pochi soldi all'avventura proprio così e in treno c'era un'atmosfera proprio da guerra di spie, c'è le guardie che ti perquisivano di notte, il mio amico aveva la barba lunga, loro l'hanno preso per un hippie, l'hanno proprio perquisito, l'hanno tenuto fermo, cioè proprio era una situazione proprio notturna, più Praga era notturna in quel periodo.
Certo, certo.
Era praticamente si viveva di notte, si viveva sul Ponte Carlo, dove c'erano gli hippie praticamente che erano venuti un po' in ritardo dal mondo occidentale e c'erano dei gruppi che suonavano sul ponte, c'erano dei disegnatori, proprio era un ritrovo di notturno, proprio era un'altra atmosfera, insomma. E noi vivevamo questa situazione insomma molto di baldori, di canne, di birre, e questo fu quel viaggio che è durato anche 15-17 giorni proprio, e poi avevamo trovato anche un appartamento in periferia molto ad Arancia Meccanica, proprio all'ottavo piano con i vetri rotti.
Fantastico!
Senza ascensore, insomma, la periferia di Praga poi era proprio in bianco e nero, proprio una situazione
molto seria, proprio. Oggi sarà diventato un bed and breakfast di lusso, sì, chissà, un boutique, sì, hotel. Diciamo, ecco, tu racconti un po' anche questo, no? Poi non c'è da fare un discorso nostalgico, però effettivamente poi ci sono delle città che un po' perdono la loro magia, o forse la nascondono quando vengono invase dal turismo, no?
I monumenti non si possono cambiare, i monumenti rimangono, e l'atmosfera di notte forse rimane invariata, però... Il secondo viaggio, il viaggio organizzato, cioè io chiaramente preferisco il primo, il viaggio d'avventura, il viaggio così dove ci si può fermare, si può parlare, si può disegnare, si può fare queste cose. Il secondo viaggio era un viaggio organizzato, era un compromesso con mia moglie, insomma, perché a lei piacciono i viaggi organizzati, e siccome si andava a Praga volevo tornare a rivedere quella città. È sicuramente un viaggio più solare, con 40 persone, con tante personalità, cioè proprio c'era oltre alla guida, che era molto particolare, molto burbera, molto vestita all'inglese, con i baffetti, c'erano tanti personaggi in questo viaggio, c'era il personaggio che arrivava sempre per ultimo, c'era la persona che rideva sempre, c'era la vecchietta rimbambita, certo, ma simpatica. Insomma, certo, forse come raccontare, c'era di più nel secondo viaggio, molto di più, però come introspezione, come cosa, era molto più importante il primo viaggio, ecco.
Certo, certo. Beh, insomma, è un diario di viaggio veramente da non perdere, questo Ritorno a Praga, ricordiamo, edito da Dei Merangoli. E Fabrizio, tu adesso stai realizzando qualche nuovo libro? Hai qualcosa in pentola?
Allora, nuovi libri no. Adesso uscirà una raccolta di miei racconti che ho fatto per Animals e per Frigidaire, uscirà con con gli album di Comic Out di Laura Scarpa. Sono racconti, sono molto underground anche questi, di una pagina, tre pagine al massimo, no vabbè, ce n'è una anche di 10 pagine, uscirà a Lucca Comics alla fine del mese, col titolo di Ad Dio, fra parentesi Dio, insomma, questo è tanto, questo è tutto.
Bene, allora Lucca Comics, ricordiamo, si terrà dal 1 novembre al 5 novembre 2023, quindi siete in tempo a prenotarvi, a organizzarvi per andarci. Io ci sono stata tanti anni fa, veramente è stata una bella esperienza. Fabrizio, quindi tu ci sarai, accompagnerai di persona questo tuo lavoro, immagino?
Sì, ci dovrei essere per 2 giorni, ci dovrei essere a fare le dediche o fare altre cose.
I firmacopie. Guarda, ti voglio fare un'ultima domanda, perché essendo disegnatrice anche io, avendo anche io un passato da illustratrice, eccetera, eccetera, ti voglio chiedere, ma tu oggi quando disegni sempre come facevi prima, cioè con gli stessi pennarelli, matite, e poi usi il computer, oppure ti avvali dell'uso della tecnologia, che ne so, per il colore o per delle correzioni dei dettagli?
No, io sono rimasto ancora con le vecchie tecniche. Per fare le vignette adopero sempre la matita, il pennarello e le coloro con i pantoni, che anche però si fa fatica a trovare i pantoni adesso, perché
vero,
tutti
non si trovano più, pazzesco.
Col computer, infatti si disegna col computer. E io ancora non sono... queste tecniche non le ho ancora imparate, insomma, con i disegni fatti digitali. Però adopero chiaramente il computer per spedire i disegni molto più veloci, certo, per scannerizzarli, certo, per fare queste cose.
Certo, però si vede che insomma per te ancora il segno, la mano ha una grande importanza e questo si vede bene anche nei libri di cui abbiamo parlato. Va bene Fabrizio, allora ricordiamo che chi ti vuole cercare sui social deve cercare Fabrizio Fabbri, no? C'è una bella Fabrizio immagine Fabri, con i tuoi disegni e poi lì tu pubblichi anche tutte le tue attività numerosissime, anche i volantini per i concerti, no? Hai fatto anche questo, mi sembra di aver visto, no? Ultimamente.
Ho fatto, ma tanti anni fa, ho fatto per dei miei amici, che ho tanti amici musicisti, e qualche volantino per i concerti. Ho fatto delle copertine di dischi, ma sempre a livello di CD, a livello locale. Faccio un po' di tutto, dai quadri alle vignette, sono un creativo sui generi, insomma. Fatto un po' tardi,
Benissimo, allora grazie Fabrizio Fabbri, noi ti ringraziamo e appuntamento a Lucca Comics per chi ti volesse conoscere e poi ricordiamo i tuoi due libri di cui abbiamo parlato, Ritorno a Praga e L'uomo che guardava passare i camion, entrambi editi da Dei Merangoli. Grazie Fabrizio e a presto, ciao!
Grazie a voi.
Ciao. Beh, allora, siccome abbiamo parlato tanto di Praga, adesso ci ascoltiamo un brano dei Nomadi che si intitola per l'appunto Primavera di Praga nella versione live.
Allora, intanto vi regalo, lì c'era scritto Primavera di Praga, ed è questo. Gli antichi fasti, la piazza vestita, grigia guardava la nuova sua vita. Come ogni giorno la notte arrivava, frasi consuete sui muri di Praga. Poi la piazza fermò la sua vita ed ebbe un grido la folla smarrita. Quando la fiamma violenta ed atroce spezzò gridando ogni suono di voce. Son come falchi coi carri appostati, corron parole sui visi arrossati. Corre il dolore bruciando ogni strada e lancia grida ogni muro di Praga. Quando la piazza fermò la sua vita, sudava sangue la folla ferita. Quando la fiamma col suo fumo nero lasciò la terra e si alzò verso il cielo. Quando ciascuno ebbe tinta la mano, quando quel fumo si sparse lontano, Janus di nuovo sul rovo bruciava, all'orizzonte nel cielo di Praga. Dimmi chi sono quegli uomini lenti, coi pugni stretti e con l'odio fra i denti. Dimmi chi sono quegli uomini stanchi di chinar la testa e di tirare avanti. Dimmi chi era che il corpo portava, la città intera che lo accompagnava, la città intera che muta lanciava una speranza nel cielo di Praga. Dimmi chi era che il corpo portava, la città intera che lo accompagnava, la città intera che muta lanciava una speranza nel cielo di Praga, una speranza nel cielo di Praga, una speranza nel cielo